Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borrer. Ora sono zero anche i contagi di importazione. L'annuncio cinese per ieri, due mesi dopo il primo zero di nuovi casi domestici. La Spagna riapre al turismo da luglio e al calcio dall'8 giugno, ma anche oggi carovane di auto contro la politica del governo Sanchez. In Svizzera invece non ci sono state le attese manifestazioni contro le restrizioni, forse anche per la pioggia insistente. Una carovana di zingari con oltre 30 veicoli entra da un valico a Ginevra senza permessi, una vicenda che suscita più di un interrogativo. Il Medio Oriente è diviso sui festeggiamenti per la fine del Ramadan. In alcuni paesi sono consentiti, in altri permane una sorta di coprifuoco. Zero nuovi contagi li aveva già dichiarati due mesi fa la Cina, ma si trattava del primo giorno senza nuovi test positivi domestici. Ora, due mesi dopo, Pechino ha annunciato zero nuovi casi in generale, dunque sia domestici sia di importazione. Un risultato importante a oltre cinque mesi dallo scoppio della pandemia, che interviene però in un momento politico cruciale per il paese. Sentiamo Gabriele Battaglia.
La Cina dichiara oggi per la prima volta zero nuovi casi di Covid-19. Il dato si riferisce a ieri, guarda caso il giorno inaugurale del Congresso Nazionale del Popolo. Va ricordato che il 19 marzo Pechino aveva già dichiarato zero casi domestici, mentre però ce n'erano di importazione. Gli stranieri e i cinesi di ritorno, che poi hanno giustificato il blocco degli ingressi deciso nei giorni successivi. Ma adesso i casi sarebbero zero in assoluto e quindi per la prima volta non c'è alcun aumento giornaliero, anche se la Commissione Nazionale per la Salute parla di due casi sospetti. Il giorno prima, tutta la prima linea della leadership cinese era comparsa all'inaugurazione della conferenza politica consultiva, cioè l'altra camera, senza indossare la mascherina. Un messaggio simbolico che potrebbe significare: abbiamo vinto la guerra di popolo contro la pestilenza, ci mettiamo pure la faccia e ce la mettiamo proprio nell'assemblea del popolo. Curiosità, anche Hong Kong comunica zero nuovi casi in un allineamento con la madrepatria, anch'esso molto simbolico, visto che si sta discutendo in questi giorni la legge di sicurezza nazionale che dovrebbe assimilare sempre più l'ex colonia britannica alla Cina continentale.
Il piano di sostegno da 500 miliardi di euro per i paesi maggiormente colpiti dalla pandemia nell'Unione Europea, concordato la settimana scorsa dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, ha ora un concorrente, un piano alternativo elaborato da quattro paesi cosiddetti frugali: Austria, Danimarca, Olanda e Svezia. Consiste nella creazione di un fondo di emergenza temporaneo limitato a due anni. L'approccio è basato su prestiti a condizioni favorevoli in cambio di un forte impegno per le riforme nazionali da parte dei beneficiari. La Spagna precisa alcuni punti del suo piano di riapertura. Il governo Sanchez ha annunciato oggi la ripresa del campionato di calcio, la Liga, l'8 di giugno e poi l'inizio della stagione turistica internazionale da luglio. Insomma, frontiere di nuovo aperte. Ma anche oggi la protesta contro il suo operato si è fatta sentire per le strade di Madrid e di altre città, riferisce Mariangela Paone.
Libertà, libertà e governo dimissione. Un'ora prima che iniziasse ufficialmente la manifestazione, centinaia e centinaia di macchine, la maggioranza di alta gamma, si sono riversate nel centro di Madrid lungo il percorso autorizzato per la carovana di protesta convocata dal partito di estrema destra Vox in tutte le capitali di provincia della Spagna. Una protesta che arriva dopo che per giorni alle 9 di sera si erano ripetute manifestazioni contro lo stato di allerta nei quartieri più ricchi di Madrid, che poi si sono estese ad altre città. Il leader di Vox, Santiago Abascal, che ha più volte definito criminale la gestione del governo spagnolo nell'emergenza Covid-19, è arrivato su un autobus insieme ad altri dirigenti del partito. La formazione di estrema destra, la terza forza politica nel Parlamento spagnolo, in una strategia che mira anche a rivaleggiare con i conservatori del Partito Popular, sta cercando di cavalcare il malcontento di una parte della popolazione per la gestione della crisi sanitaria e della desescalada, l'uscita dalle misure di emergenza.
Pues para quejarnos más que nada pues por toda la gestión del gobierno que tenemos aquí ahora en España.
Protestiamo contro il governo, contro le bugie che ci hanno detto, e ora doveva essere tutto più rapido, bisognava studiare come lottare contro il virus senza nasconderci in casa, perché così possiamo stare a casa un anno e sicuro che non muore nessuno. Il paese deve vivere, l'economia deve funzionare, la gente deve lavorare, diceva Julián, che come molti manifestanti portava una bandiera spagnola sulle spalle. Secondo la prefettura, solo nella capitale sono state almeno 6.000 le macchine che hanno bloccato le strade del centro. C'erano molti votanti di Vox, ma anche del Partito Popolare di Ciudadanos, in un clima di divisione che la crisi sanitaria ha aumentato. Divisione anche su come onorare i quasi 29.000 morti per il coronavirus. Da tempo l'opposizione chiedeva il lutto ufficiale, ma il governo ripeteva che prima era necessario controllare l'epidemia. E oggi Pedro Sánchez ha annunciato che martedì si approverà un lutto ufficiale di 10 giorni.
Tanto tu no che non piove nel caso specifico, è stata però la pioggia scesa a tratti copiosa nel pomeriggio che ha tenuto lontano i tuoni, dunque le persone, da Piazza Federale. Per quest'oggi erano infatti annunciate manifestazioni di protesta contro le misure anti-Covid, ma in strada a Berna, Emanuele Ferrari, di gente ne è scesa davvero poca.
Quanto le condizioni meteorologiche abbiano effettivamente influito non è dato saperlo, ha commentato Ramona Mock. È però pure possibile, ha continuato la portavoce della polizia cantonale bernese, che a scoraggiare i manifestanti sia stata la continua e marcata presenza delle forze dell'ordine. La polizia bernese, a partire da mezzogiorno, si è presentata in forza e ha bloccato Piazza Federale. Verso le 14 abbiamo osservato un aumento delle persone presenti nei paraggi e quando i gruppi hanno cominciato ad assumere dimensioni eccessive abbiamo proceduto con i controlli, invitando i presenti ad andarsene. La maggior parte di loro ha seguito le nostre indicazioni senza discutere. In alcuni casi invece non c'è stato nulla da fare e due volte è stato necessario sporgere denuncia. Secondo alcuni, i manifestanti erano qualche dozzina, decisamente meno rispetto alle scorse settimane quando si parlava di alcune centinaia. Noi non diamo indicazioni sul numero di persone presenti, lasciamo ad altri fare queste stime. Da parte nostra, ha poi concluso Ramona Mock, posso solo affermare che anche questa volta abbiamo dovuto allontanare molte persone.
Nonostante le restrizioni alle frontiere dovute al coronavirus, mercoledì scorso una carovana di nomadi è entrata in Svizzera dalla Francia, passando da una dogana ginevrina. Le roulotte, scortate poi dalla polizia cantonale, hanno quindi raggiunto Martigny, dove si trovano tuttora, una vicenda che sta suscitando più di un interrogativo. Monica Fornasier.
Come ha fatto a passare indisturbata la frontiera una carovana di 35 roulotte? Perché una volta allertata la polizia ginevrina non l'ha fatta tornare indietro e perché invece di farla sostare nell'area prevista per i nomadi di Versoix nel canton Ginevra è invece stata scortata da agenti della cantonale, prima ginevrini e poi vodesi e vallesani, fino a Martigny? Ecco le spiegazioni di Donatella Del Vecchio, portavoce dell'amministrazione federale delle dogane.
Al momento il valico di confine era inoccupato. In effetti l'amministrazione federale delle dogane effettua dei controlli basati su un'analisi dei rischi e anche in funzione della situazione. Un po' prima, un po' dopo lo sarebbe stato perché i nostri collaboratori erano occupati in pattugliamenti. Bisogna dire che è stata avvertita la polizia cantonale ginevrina che ci ha tenuto al corrente di questa situazione, però non ci ha chiesto direttamente di intervenire e dunque ha deciso piuttosto di prendere in carico la carovana dei nomadi che attraversava il cantone. Poi è stata presa in carico dalla polizia cantonale vodese e poi valesana. Dunque l'amministrazione federale delle dogane non è intervenuta in questo caso.
Il Vallese ha quindi in qualche modo subito la decisione ginevrina di accompagnare le 35 roulotte fino a destinazione a Martigny.
Il faut bien préciser c'est que nous, police cantonale valesane, non avons.
Noi non siamo stati informati subito dell'arrivo in Svizzera dei nomadi, ci è solo stato chiesto di occuparcene nel nostro cantone, spiega il portavoce della polizia vallesana, Steve Léger. Al loro arrivo a Martigny abbiamo iniziato a fare accertamenti sull'identità di queste persone, ma soprattutto li abbiamo informati delle restrizioni in vigore in Svizzera per il Covid-19.
Sanitaria, legale, lié au coronavirus.
E a Martigny si trovano tuttora in attesa di sapere se e chi sarà sanzionato, compito dell'amministrazione federale delle dogane.
Una quarantina di persone sono risultate positive al Covid-19 dopo aver partecipato a una funzione religiosa una decina di giorni fa vicino a Francoforte in Germania. 6 sono state ricoverate in ospedale, quanto comunicano le autorità sanitarie locali. La messa aveva avuto luogo il 10 maggio scorso in una chiesa battista e, secondo il responsabile della comunità, in quell'occasione erano state scrupolosamente rispettate le norme di igiene e distanziamento sociale. In queste ore centinaia di milioni di fedeli musulmani si preparano la festa del Fitr, la rottura del digiuno dopo il tradizionale mese di purificazione e preghiera di Ramadan, ma le misure anti-coronavirus hanno imposto profondi cambiamenti nel modo di affrontare i 3 giorni di festa che cominciano a seconda dei conteggi astrali tra oggi e domani. I 3 paesi islamici del Medio Oriente più colpiti sono Iran, Turchia e, in maniera meno acuta, l'Arabia Saudita. Lorenzo Trombetta, qual è la situazione in questi 3 paesi?
La Turchia e l'Iran confinano per centinaia di chilometri ma hanno adottato misure molto diverse fra loro. Se la Repubblica Islamica ha annunciato da oggi una graduale apertura del paese, inclusi i luoghi di culto, la Turchia ha invece adottato un coprifuoco totale. E questo per cercare di frenare la corsa del Covid-19 che nel paese anatolico ha ucciso finora più di 4.000 persone con 154.000 casi positivi. L'Iran invece, che ricordiamolo è stato il secondo focolaio asiatico dopo la Cina, sente di aver superato il periodo più difficile durante i quali sono morte più di 7.000 persone. A Teheran e nelle altre città sono permesse le visite tra parenti, mentre in Turchia ci si barrica in casa e non sono consentiti spostamenti. A Istanbul, Ankara e in tutto il resto della nazione, da domani fino al 26 maggio soltanto le panetterie e le farmacie saranno aperte. Misure meno drastiche adottate in Arabia Saudita, il paese arabo medio orientale a essere più colpito, con 70.000 casi e quasi 400 morti. Da oggi fino al 27 maggio il Regno del Golfo chiude, ma solo parzialmente. Alcuni ristoranti rimangono aperti, così come i supermercati, e saranno consentiti raduni di massimo 5 persone. Di fatto si potrà stare insieme solo in famiglia.
E nel resto del Medio Oriente il coronavirus sembra essersi abbattuto con meno virulenza. Come si vive la festa del Fitr negli altri paesi?
Nella Siria in guerra, dove è impossibile avere certezza dei dati reali, si parla di 70 contagi e 4 decessi. Ma il vero flagello per i siriani è il collasso economico. Nessun coprifuoco, dunque, ma la gente fatica quest'anno a imbandire la tradizionale tavola per la festa. In Libano il paese rimane parzialmente chiuso fino al 7 giugno, ma anche qui la crisi finanziaria, più che il coronavirus, impone una celebrazione di profonda austerità. In Iraq, infine, le autorità hanno deciso di chiudere la capitale Baghdad, focolaio di Covid-19, fino ai primi di giugno, mentre nel resto del paese le misure sono di fatto più blande.
Lorenzo Trombetta, collaboratore del radiogiornale da Beirut. Il trattato cieli aperti è utile e resta in funzione, quanto dichiarato da una decina di paesi europei, membri del trattato, tra i quali Germania, Francia e Italia, nel replicare al ritiro annunciato giovedì dagli Stati Uniti. Un passo intrapreso, dice l'amministrazione Trump, in risposta alle numerose violazioni da parte della Russia. Ma in cosa consiste questo trattato e perché viene denunciato proprio adesso? Mangiula Bhatia ha girato la domanda a Kingston Reef, direttore dell'associazione Arms Control di Washington.
Il trattato cieli aperti nacque da una proposta del presidente Eisenhower durante la Guerra Fredda per aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di un conflitto nella regione del Nord Atlantico. Fu firmato nel 1992 da 34 paesi, inclusa la Russia. Tutti questi paesi hanno il diritto di effettuare sorvoli non armati sopra i reciproci territori per controllare le installazioni militari. È uno strumento per rafforzare la fiducia tra gli Stati membri e scongiurare in particolare conflitti improvvisi.
Il trattato Open Skies, al quale peraltro la Svizzera non aderisce, quanto è stato efficace fino ad oggi?
Nei suoi obiettivi di fondo ha avuto un grande successo. È per questo che gli altri membri del trattato continuano a considerarlo molto importante per le informazioni che consente di raccogliere, in particolare sui movimenti militari della Russia. Per esempio, il trattato è stato usato per inchiodare la Russia alle sue responsabilità nell'aggressione contro l'Ucraina.
E questo come è avvenuto, professor Kingston Reef?
Con sorvoli degli Stati Uniti e degli alleati sopra la Russia e l'Ucraina che hanno fornito informazioni cruciali sulle attività militari russe. E dopo l'annessione della Crimea nel 2014, Stati Uniti e Ucraina hanno sfruttato per ben due volte la possibilità di voli straordinari offerta dal trattato. Le immagini raccolte sono state subito condivise con gli altri Stati membri e hanno potuto dimostrare l'azione aggressiva della Russia contro l'Ucraina.
Il presidente Trump però adesso vuole sfilarsi dal trattato sostenendo che la Russia non lo rispetta, accuse respinte da Mosca.
Secondo me il ritiro statunitense dal trattato è dai responsabili. Una decisione peraltro in linea con la politica dell'amministrazione Trump di sabotaggio dei trattati internazionali. Gli Stati Uniti hanno sollevato dubbi sul rispetto del trattato da parte della Russia. Sono dubbi seri, certo, ma niente che non possa essere risolto e che meriti il ritiro dal trattato.
I paesi europei hanno espresso preoccupazione per la decisione americana. Quali sarebbero gli effetti in Europa di un ritiro statunitense dal trattato Cieli Aperti?
I nostri alleati sono delusi, e non è la prima volta, per l'abbandono da parte degli Stati Uniti di un altro trattato internazionale importante per la loro sicurezza nazionale. Resta da vedere cosa faranno gli altri Stati membri. Alcuni paesi europei hanno già detto che continueranno a ritenerlo valido. La Russia non ha ancora detto cosa farà. Questo significa che la Russia potrà continuare a sorvolare i territori europei, che ospitano infrastrutture militari e truppe americane, solo che gli Stati Uniti non potranno partecipare a queste operazioni e dire la loro.
Kingston Reef, direttore del programma Disarmo dell'Arms Control Association, nell'ultimo contributo di questa edizione del Radio Giornale. Dunque, spazio allo sport e buona serata.